Dal Salmo 102. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Misericordioso e pietoso è il Signore. Quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. Misericordioso e pietoso è il Signore. Egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. Ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre, su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli.
Misericordioso e pietoso è il Signore. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò, se gettandoti ai miei piedi mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana, sta scritto infatti, il Signore tuo Dio adorerai, a lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.
Pace, bene amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi celebriamo la prima domenica di Quaresima, sempre secondo il rito ambrosiano. Troviamo Gesù che dopo l'esperienza del battesimo e la teofania viene spinto dallo Spirito Santo nel deserto per essere tentato. Strano. Può sembrare strano che il Figlio di Dio, Dio il Verbo, diventato carne, sia tentato dal diavolo, dal male. ma questo è il segno di una sua umanità totale e integrale. Non ha voluto risparmiarsi niente dell'esperienza umana, il Verbo fattosi carne, eccetto il peccato. Ma anche lui è soggetto al limite della carne e anche alla prova della tentazione. Il deserto è il luogo della tentazione. Così nella storia biblica si legge, si può constatare, leggendo i libri del Vecchio Testamento. Ma è anche il luogo dell'esperienza delle meraviglie di Dio. È il passaggio del popolo ebraico per raggiungere la terra promessa. E in questo passaggio, in questo cammino, si ritrovano, si riscontrano nei testi veterotestamentari alcuni momenti di particolare sostegno da parte di Dio nei confronti del popolo. Basti pensare all'episodio, al miracolo della manna, dell'acqua scaturita dalla roccia. Sempre il Signore nella prova sostiene in un modo particolare. Dicevo che qui ritroviamo Gesù che viene tentato. La descrizione e il commento delle singole tentazioni nel racconto di Matteo riassume simbolicamente tutti i problemi con i quali Gesù si confronterà nel corso della sua intera missione. Non in tutti i Vangeli si ritrova questo episodio, ma dei cenni sì. Marco si dice semplicemente, non si fa l'elenco delle tentazioni, ma si dice semplicemente che Gesù fu portato dallo Spirito nel deserto per essere tentato. L'importante è il constatare che anche Gesù è stato messo alla prova. Proviamo a ripensare a tutte le tentazioni, ma direi che prima di esaminarle singolarmente lasciamo spazio ai nostri amici qui in regia.
Come primo Vangelo della Quaresima, la liturgia ci propone proprio questo delle tentazioni, della prova di Gesù nel deserto. Come ha già ricordato Padre Gianni, il deserto è il luogo biblico della preparazione a una missione e anche Gesù si prepara alla sua missione pubblica nel deserto. E la prova, ecco, Gesù sperimenta la prova proprio perché è solidale nell'umanità a tutti, appunto, gli uomini, e allora anche lui, in quanto uomo, sperimenta questa dimensione essenziale che tutti sperimentano, che è quella della prova della fede. Nel contesto della scrittura, la prova, la tentazione, è una situazione in cui si trova il credente quando la sua esperienza di Dio viene messa in crisi, cioè quando i valori, le cose in cui ha creduto, le cose che ha elaborato vengono messe in discussione, vengono messe sotto pressione. Troviamo nella Bibbia messo alla prova Abramo quando sale sul monte con Isacco, si era fatta una certa idea, no? Ed ecco, questa viene messa in crisi da questo Dio che gli dice vai, prendi tuo figlio e portalo sul monte. Viene messo alla prova Giobbe quando la sua fortuna, perché lui è un uomo giusto, viene ribaltata e lui si trova nella miseria e nella malattia. Viene messo alla prova Israele nel deserto quando soffre la fame e la sete. Sappiamo che Israele non supererà questa prova. Veniamo messi alla prova noi quando magari per un evento doloroso, per una malattia, per un qualche cosa, la nostra idea di Dio viene messa in crisi. Ecco, la prova è questo, no? Quando noi dobbiamo confermare la nostra relazione con Dio, che viene messa sotto pressione, viene messa in crisi da qualcosa che ci succede. La prova scaturisce sempre da una situazione di bisogno, no? E infatti, dice Gesù, dopo 40 giorni ebbe fame, cioè si trovò in questa situazione di crisi che viene descritta con la fame, e lui deve rivedere quella che è l'identità della sua missione che lui sta venendo ad elaborare. Le prove che Matteo mette all'inizio nel deserto, Gesù le ha dovute sperimentare durante tutto il corso della sua vita, perché sicuramente Gesù nella sua dimensione umana avrà dovuto anche lui capire, avrà avuto anche lui dei dubbi, e sicuramente il dubbio principale era cosa voleva dire essere Messia, cosa voleva dire essere l'inviato del Padre. Sappiamo quanti significati si potevano dare a questa parola, e lui aveva capito, aveva intuito nella sua umanità che doveva essere Messia al modo del servo sofferente. la figura biblica del servo sofferente che non trionfa umanamente, ma soffre per la salvezza del popolo, era il modo con cui il Padre gli chiedeva di essere Messia. Ma durante tutta la sua vita questo modo di essere Messia viene messo continuamente sotto pressione. Pensiamo quando i discepoli, no? Quando Pietro gli dice: Signore, questo non accadrà mai. Non a caso lui risponde a Pietro: vattene Satana, con le stesse parole con cui risponde al diavolo nel deserto, fino ad arrivare alla prova sotto la croce. Se sei figlio di Dio, scendi dalla croce, fai un miracolo, no? Mostra che sei davvero il Messia che dici di essere. Ecco, questa prova che Gesù deve sopportare per tutta la vita qui viene sintetizzata, no? Viene esemplificata nelle tentazioni del deserto, che sono proprio questo. Il diavolo propone a Gesù un modo di essere Messia diverso da quello del servo umile e sofferente, che era ciò che lui intuiva il Padre gli chiedeva, e gli propone invece un modo più mondano, più vittorioso, più appariscente, più miracoloso. Ecco, un'altra cosa interessante, poi concludo, è il modo con cui Gesù risponde a queste tentazioni. Non tanto con argomentazioni, non si mette ad argomentare col diavolo, ma risponde con la parola di Dio. Ecco, anche noi quando ci troviamo nella situazione di prova, quando la nostra relazione con Dio, quando le nostre convinzioni, quando la nostra idea di Dio viene messa in crisi, forse più che cercare argomentazioni dobbiamo rispondere con la parola di Dio. Perché è nella scrittura, nella parola, che lì troviamo il volto autentico di Dio, lì troviamo la risposta a qual è il volto di Dio che noi dobbiamo seguire. E allora Gesù risponde con la parola. Ecco, nel momento della prova la bussola è andare a vedere, a cercare il vero volto di Dio nella parola, nella scrittura.
Sì, io volevo dire le stesse cose, magari con altre parole, e sono già state dette, comunque le riprenderò perché mi sembrano importanti lo stesso. Diventa una preghiera di risonanza, una meditazione di risonanza, e può sempre servire. Anch'io avevo sottolineato questa cosa, no? Di Gesù che vive le tentazioni e le vive appunto mettendo al primo posto la volontà del Padre, quindi vive il suo essere Messia, il suo messianismo, non come un messianismo appunto trionfale da vincitore, ma come un messianismo che ha dentro questa obbedienza totale al disegno del Padre, quindi che non viene meno assolutamente a questo disegno. E questo può essere una riflessione anche per ciascuno di noi, perché anche noi siamo chiamati a vivere il nostro messianismo in questo modo, cioè anche noi siamo degli inviati come credenti, e come inviati dobbiamo ascoltare la voce del Padre, non la nostra solo o le altre voci che ci vengono proposte dal mondo. E a questo proposito volevo risottolineare quello che diceva prima Marco, quando diceva, faceva l'esempio della tentazione di Pietro, quando Pietro diventa tentatore nei confronti di Gesù e Gesù dice: via da me Satana, e aggiungo anche questa frase, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. E questa è una lezione che dobbiamo tenere presente molto bene anche noi, anche oggi, soprattutto oggi, quando magari il mondo ci propone delle cose o dei pensieri o dei riferimenti che non sono secondo Dio, ma appunto sono secondo il mondo. Quindi il cristiano deve essere in grado di scegliere quello che è secondo Dio. E in questo Vangelo Gesù ce lo fa vedere molto chiaro. Lui segue il disegno del Padre, la volontà del Padre, fino alla fine. Ed è quello, appunto, ritorno a ripetere, che dobbiamo imparare a fare anche noi. L'altra cosa che anche a me aveva molto colpito era che in fondo Gesù appunto ci ha fatto vedere che anche lui è stato tentato, ha vinto le tentazioni, è riuscito a vincerle, certamente con l'aiuto del Padre, ma è riuscito a vincerle, ed è riuscito a vincerle anche attraverso l'aiuto, come diceva già anche Marco, della parola. In fondo vediamo che sia Gesù sia il diavolo si legano un po' alla parola, no? Cioè tutti e due fanno questo battibecco, diciamo, questo botta e risposta, meglio, sempre riferendosi alla parola. E allora anche noi dobbiamo tenere presente questa parola, che è parola di vita, è una parola che non si discute, è una parola che si accetta così com'è. Non si obietta davanti alla parola. La parola è parola di Dio e quindi la si accetta interamente, o la si accetta o non la si accetta, ma non deve diventare motivo di discussione o motivo di tentennamento, perché la parola è vera, efficace, viva ed è una sola. Ed è quello che vediamo che Gesù fa attraverso le risposte che dà al tentatore, no? Lui è molto sicuro e si rifà alla parola per rispondere e per non cedere alla tentazione. Sono andata a vedere i brani dell'Antico Testamento che vengono citati in queste tentazioni e sono dei brani fermi, decisi, che poi magari proveremo a prendere in esame. Per adesso mi sembra bello, anche per noi come insegnamento, tenere presente le cose che abbiamo finora detto, perché diventano un motivo per andare avanti con più forza nel nostro cammino cristiano, anche con più serenità.
Signore, il tuo amore grande, Signore, il tuo amore immenso, sei qui presente e vivi in mezzo a noi. La morte non può strapparci dal tuo amore. Signore, il tuo amore grande, Signore, il tuo amore immenso, senza fine, il mio cuore canterà per te, per la tua eterna fedeltà.
Riprendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il nostro commento alla liturgia della parola di questa prima domenica di Quaresima. Proviamo ad esaminare singolarmente le tre tentazioni. Prima tentazione. Il demonio propone di cambiare le pietre in pani. Egli parte dal presupposto che una volta assicurato il pane, tutto è assicurato. Esattamente come pensa tanta gente oggi, come pensiamo noi alcune volte. È la mentalità materialistica secondo la quale se ci si riempie lo stomaco, tutto l'uomo è sazio. E Cristo risponde a questa tentazione così. Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Con questa risposta Cristo ci ha ricordato che lo scopo della vita non possono essere i soldi e il benessere. Ci ha ricordato che i figli non si educano moltiplicando le soddisfazioni e i divertimenti, ma andando alla radice dell'inquietudine umana. ci ha ricordato che saremo sempre stanchi, scontenti, agitati, fino a quando non avremo trovato l'infinito, perché il nostro cuore ha dei desideri che si proiettano nell'infinito. Quando manca la gioia, dipende solo dal fatto che abbiamo accolto la suggestione del demonio, dimenticando quindi Dio. La seconda tentazione. Allora il diavolo lo condusse sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se sei figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo di sorreggerti». È la tentazione della fretta, dell'impazienza, che ama i risultati immediati, spettacolari, grandiosi. È la tentazione di chi vorrebbe risolvere i problemi senza soffrire e cambiare il mondo senza fatica. La fretta non è la strada del bene. Per questo un giorno Gesù dirà: «Il regno dei cieli assomiglia a un granellino di senape che ha bisogno i suoi tempi per maturare e portare frutti». La fretta è una tentazione anche per noi oggi più che mai. Noi vorremmo che il mondo cambiasse in pochi giorni, che il nostro lavoro avesse risultati immediati, che i nostri sacrifici producessero frutti istantaneamente o quasi. Invece bisogna avere pazienza, bisogna attendere. È l'attesa che richiede la pazienza, il sacrificio, la fede e che produrrà frutti. È la strada del piccolo seme. Terza tentazione è la proposta del potere come primo valore della vita, un valore messo prima ancora di Dio stesso. È una tentazione che ha il sapore dell'assurdo, perché è impossibile che noi veniamo ad occupare lo stesso posto di Dio senza Dio. È una tentazione che ha come radice l'orgoglio umano. In ogni modo, questa tentazione è l'ultimo tentativo, così come l'elenca Matteo, è l'ultimo tentativo del demonio, è l'arma più sottile che gli possiede. Non meraviglia la sua proposta, la sua promessa: «Tutte queste cose io ti darò se prostrandoti mi adorerai». E a volte per orgoglio si sacrificano le cose e i valori più cari, più importanti. Risposta di Gesù a questa tentazione: «Vattene, Satana, sta scritto, adora il Signore tuo Dio e a Lui solo rendi culto». Dio non è un padrone, ma è un padre. Pertanto, adorando Dio, non si diventa servi, ma figli. E quindi assumiamo le stesse sembianze, in modo manifesto, del figlio maggiore di Dio, perché Dio ha marchiato in modo indelebile la nostra somiglianza con Lui. Un giorno Cristo si inginocchierà, non davanti a Satana, ma per lavare i piedi, nell'umile atteggiamento del servo. A Satana e ai suoi seguaci, con questo gesto, Cristo ricorda che la grandezza davanti a Dio si misura soltanto in termini di amore, di dono e di servizio.
La tentazione del potere, di un messianismo potente, che ha ricordato Gianni, è in fondo da sempre anche una tentazione della Chiesa. La Chiesa che prosegue nel mondo l'opera di Cristo è anch'essa sottoposta alle stesse prove, alle stesse tentazioni di Cristo. E questa di appunto realizzare l'opera di Cristo attraverso il potere e la grandezza terrena, il consenso, la ricchezza, l'influenza, il consenso, mettiamocene tutte le parole che possono stare in questo ambito di significato. Ecco, questa tentazione appartiene, è conosciuta dalla Chiesa da sempre. La diocesi di Milano, nel commento, tra i testi a commento della liturgia di questa settimana, mette anche un piccolo brano di un padre della Chiesa, Ilario di Poitiers, che vive nel IV secolo. È il momento in cui il cristianesimo passa dall'essere perseguitato all'essere religione ufficiale dell'impero. Siamo poco dopo l'editto di Costantino, che appunto riconosceva il cristianesimo come religione ufficiale, per cui non ci sono più le persecuzioni, e i primi imperatori cominciano subito a ricolmare di onori, anche di cariche, i sacerdoti, il clero. c'è questo rischio che Ilario di Poitiers vede, che la forza profetica del cristianesimo si spenga finendo per diventare connivente a un sistema di potere. In fondo è quello che nella storia è sempre stato un po' il pericolo della Chiesa, no? Perdere la sua carica profetica che gli viene dal suo Signore e diventare qualcosa di connivente ai sistemi di potere. E allora scrive questo proprio per mettere in guardia da questa tentazione. Si erano appena concluse le persecuzioni e adesso invece c'era questo clima, e dice: ora invece noi combattiamo contro un persecutore ingannevole, con un nemico che ci lusinga. Non ci percuote il dorso, ma ci accarezza il ventre. Non ci confisca i beni, ma ci arricchisce per la morte. Non ci sospinge col carcere verso una maggiore libertà, ma ci riempie di incarichi nella sua reggia per renderci servi. Non sposta i nostri fianchi, ma vuole impadronirsi del nostro cuore. Non ci taglia la testa con la spada, ma ci vuole uccidere con l'oro. Non ci combatte per non essere vinto, ma ci lusinga per dominarci. Sembra confessare il Cristo, ma lo rinnega. Sembra favorire l'unità, ma impedisce la pace. Sembra reprimere le eresie, ma sopprime i veri cristiani. Carica di onori i sacerdoti, ma costruisce le chiese per distruggere la fede. Ecco, pensiamo che queste sono parole scritte nel IV secolo d.C. E allora, sempre, no? Noi come singoli cristiani, noi come chiesa, come comunità, come chiesa universale, come istituzione, bisogna sempre stare attenti. La tentazione che provò Gesù nel deserto, ti darò tutti questi regni della terra se prostrato ti li adorerai, è sempre, sempre presente. Bisogna sempre ricordare, come ha detto Papa Francesco, che la Chiesa è serva sì di un re, ma di un re crocifisso e sofferente.
E visto che Padre Gianni ha commentato, riferendosi alla parola di Dio, quindi alla Bibbia, le tre tentazioni, io pensavo di cercare di renderle attuali oggi, tendo appunto il positivo anche nel vincere tutto questo, no? E anche magari legandoci un po' alla prima lettura che ci dice in questo tempo di Quaresima, la lettura del profeta Isaia, che ci dice in questo tempo di Quaresima come ci dobbiamo comportare, cioè come dobbiamo compiere il nostro digiuno, che non è solo un digiuno a livello di cibo, ma deve diventare anche amore che si manifesta nei confronti dei fratelli. E quindi in questo tipo di amore potremmo legare un po' quello che queste tentazioni ci possono richiamare. Io credo che la prima tentazione, quella dove appunto il demonio, visto che Gesù aveva fame, dice: se vuoi, di che queste, tu sei figlio di Dio, quindi se tu sai di essere potente, sai di essere figlio di Dio, quindi di contare, di che queste pietre diventino pane, quindi approfitta di questa cosa e investi su questo pane materiale, no? Ecco, a me viene in mente che si potrebbe anteporre a questo tipo di tentazione, che sicuramente spesso abbiamo anche noi, per rifarci appunto alla prima lettura e come dobbiamo affrontare la Quaresima, si potrebbe anteporre la sobrietà e la solidarietà verso gli altri, una sobrietà anche nella ricerca del cibo, una sobrietà quindi anche in quello che mangiamo, nel rinunciare a qualcosa, nel non abbuffarci, ma una sobrietà anche nel modo di vivere, una sobrietà che può diventare condivisione per quelli che appunto hanno bisogno, quindi una solidarietà. La seconda tentazione, che è appunto quella dove dice: se tu sei figlio di Dio gettati giù, perché ai suoi angeli darà ordine che ti porteranno sulle loro mani, potrebbe essere quella tentazione di sentirsi grandi, di sentirsi onnipotenti, di poter fare da soli. Invece a questa tentazione io metterei, al posto di questa tentazione, l'umiltà, la capacità di riconoscersi creature e quindi fragili, deboli, soggette anche alla debolezza, soggette anche all'errore, e quindi di portare nel cuore questa umiltà che ci fa sentire che senza il Signore non siamo niente, che senza il Signore non possiamo fare nulla, che solo con Lui possiamo compiere cose grandi. E la terza tentazione, quella dove appunto il diavolo porta Gesù sul monte alto e dice: tutte queste cose ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai, è quella un po' degli idoli, no? Di dare il posto ad altre cose nella vita che non sono Dio, quindi adorare qualcos'altro che non è Dio. E questo vale un po' per tutti, no? Per tutte le cose. A volte si adorano le cose che si hanno perché sembrano così indispensabili e non si riesce a farne a meno. A volte si ha dei rapporti sbagliati verso le persone che comunque restano persone, quindi con tutte le loro fragilità, le loro debolezze e le loro mancanze. Per cui proprio il fare spazio a Dio lasciando a parte gli idoli. E questo fare spazio a Dio ci porta sempre di più a vivere quello che ci richiama appunto la prima lettura del profeta Isaia, quando dice: non è piuttosto questo il digiuno che io voglio, sciogliere le catene inique, rimandare liberi gli oppressi, dividere il pane con l'affamato, introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che è nudo, senza trascurare i tuoi parenti. A questo modo di vivere, cioè a questo amore che ha dentro anche appunto la sobrietà, la solidarietà, l'umiltà, l'assenza proprio di idoli, perché l'unico che va adorato e che va riconosciuto come Dio appunto è il Signore Gesù, tutto questo ci porta poi a vivere quello che il profeta Isaia ci invita a fare in questa prima lettura. A questo modo di vivere segue una grande promessa. Il Signore dice: allora brillerà fra le tenebre la tua luce. E poi ancora dice: ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa. Sarai come un giardino irrigato, come una sorgente, le cui acque non inaridiscono. Vivere nel Signore, fare la scelta del Signore Gesù, come l'ha fatta Gesù in questo Vangelo, lasciando perdere gli inviti di Satana e lasciando perdere quello che poteva sembrare più potente ad occhi umani, ma scegliendo la figliolanza con il Padre, può portare poi a questo: la tua luce brillerà come l'aurora. E quindi appunto a questa vicinanza del Signore Gesù nella nostra vita, che ci fa diventare come una sorgente dove l'acqua non inaridirà mai.
Io scelgo te come Signore della mia vita, scelgo te, perché il mondo amore non mi dà. Io voglio amare te, guardare il tuo volto e vivere per te. La mia voce sale a te, ascoltami Signor, per sempre in te vivrò, io ti benedirò, accogli la mia lode. La mia voce sale a te, ascoltami Signor, per sempre in te vivrò, io ti benedirò. Signore della mia vita, cerco te, perché il mondo pace non mi dà. Io voglio amare te, guardare il tuo volto e vivere per te.
Baby.
Riprendiamo per concludere il commento alla liturgia della parola di questa prima domenica di Quaresima. Abbiamo presentato diverse considerazioni, abbiamo analizzato le tre tentazioni. Potremmo concludere dicendo così che tutto sommato le tre tentazioni si riducono ad una sola. È la tentazione della via facile che, come già si accennava, si presenterà puntualmente durante tutta la vita e la missione di Gesù, sino alla croce. Scendi dalla croce e ti crederemo. Ha salvato tanti, salvi se stesso adesso e gli crederemo. Il suo potere, che appare con chiarezza nei miracoli, non sarà mai usato per costringere gli altri. Dio non sceglie, Gesù non sceglie questa via, né per difendere se stesso, né per vivere da Messia. Gli angeli sono un segno del paradiso e il loro servizio un simbolo dell'intimità con Dio. E gli angeli poi serviranno Gesù subito dopo aver superato le tentazioni. È importante per noi anche il guardare sempre fisso, tenendo sempre fisso il nostro sguardo su Gesù, il considerare come Gesù ha superato le tentazioni, la tentazione della via facile. Tutte e tre le tentazioni mettono in evidenza la sovranità unica ed assoluta di Dio nella vita del credente. Gesù affronta e vince la tentazione con la luce, la forza dello Spirito, della fortezza, della persuasività, della veridicità della parola di Dio. Egli si fida della parola del Padre. Satana interpreta e induce a interpretare diversamente, a proprio uso consumo, alcuni versetti della parola. C'è una retta interpretazione della parola, quella che sta sulla bocca di Gesù, che ci viene tramandata dalla comunità cristiana. Quindi per vincere la tentazione occorre fare riferimento e alla parola e alla comunità. E richiede anche un impegno che si chiama ascesi, cioè il Signore opera, il Signore ci ama per primo, ma noi dobbiamo affrontare la battaglia contro noi stessi, contro questa natura ferita che ci ritroviamo a causa del peccato d'origine, ma anche a causa di tutti i nostri peccati che ci hanno resi sempre più fragili, deboli, bisognosi di andare contro corrente, di battagliare, perché la vita e la vita spirituale in modo particolare è una continua battaglia. E anche noi in questo cammino quaresimale dobbiamo cercare di porre dei gesti di vittoria su noi stessi, di impegno che ci fanno vincere nei confronti del tentatore, di un male esterno, ma ci fanno vincere anche di un tentatore che ci ritroviamo dentro noi stessi, nella carne. Dobbiamo superare questa fragilità con l'aiuto del Signore per riuscire ad accogliere questo seme che è la sua parola e farlo fruttificare, non in un modo spettacolare, ma nel quotidiano, in un modo silenzioso ed umile.
Possiamo terminare questo momento di riflessione, che è anche un momento di preghiera per ciascuno di noi, ricordandoci le parole che abbiamo pregato all'inizio del Salmo 102, quando il Signore dice che è misericordioso e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore. E poi dice anche che la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. E poi ancora, egli sa bene di che siamo plasmati. Ricorda che noi siamo polvere, ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre, su quelli che lo temono. È con questa certezza che noi saremo vincitori sulla nostra povertà, sulle nostre fragilità. È il suo amore che ci rende grandi, che ci rende forti. Allora, certi di questo amore, ringraziamo per questa domenica che ci viene data e anche per questo tempo di Quaresima che ci serve proprio per riscoprire quanto sono grandi l'amore e la misericordia del Signore nella nostra vita. Un carissimo saluto da Irene,
da Marco
e Padre Gianni.